Buonasera a tutte. Allora, buon 4 Schwat, anche se siamo già un po' dopo la Schia, però vabbè, 4 Schwat che è la Hilulah di Rabbi Israel Abu Hatzera, di cui abbiamo parlato anche stamattina, a cui abbiamo anche dedicato stamattina la lezione, ci tengo a dedicarla anche stasera. Grandissimo tzaddik che, come vi ho raccontato, vi ho inoltrato anche nel gruppo, il rapporto, diciamo, intimo che aveva con i miei genitori. Grandissimo tzaddik, di cui vi ho raccontato giusto un aneddoto o due, e poi voglio anche dedicare la lezione. Ci tengo molto a dedicare la lezione a un grandissimo amico di famiglia che purtroppo è mancato giovane decenni fa, Shalom, Carletto Shalom Ben Vanda, Senigallia, Tieh Nishmato Tzrura Bitzrora Chaim Yehi Zichro Baruch. Amen che ne razzon, e ovviamente refuah shlemah a tutti coloro che hanno bisogno. E partiamo come ogni settimana con la sintesi della parasha per poi inoltrarci su qualche aspetto secondo l'ottica della Hasidut e poi concludere con l'Haftarah. Allora, Parashat Bo. Allora, stamattina c'era tutto un gruppo di uomini che prima di leggere la Torah, ma che parasha siamo? E tutti boh! Vabbè, era simpatica. A qualsiasi età si ama scherzare, vabbè, anche perché sono tutti adulti, tra parentesi, vabbè. Comunque, la parasha è di Bo, Bo che vuol dire vieni, cioè, nel senso di vai dal faraone, ma la vo è venire e poi tutte le spiegazioni. Però adesso, prima ricordiamo che in questa parasha troviamo all'inizio della parasha l'ottava e la nona piaga, quella delle cavallette delle tenebre. Abbiamo Mosè che acquisisce un grandissimo prestigio agli occhi di tutti gli egiziani, dunque non solo di tutto Israele, ma anche degli egiziani, come aveva predetto Kadosh Baruch Hu. E che finalmente anche gli egiziani cominciarono a nutrire rispetto per gli ebrei, dopo tutto, dopo le piaghe. E poi abbiamo una parentesi importante, che è la parentesi di Rosh Chodesh, che abbiamo anche noi festeggiato 4 giorni fa, dove Hashem insegna a Moshe il valore del primo giorno del mese, che è un piccolo Yom Tov, che ricordo un giorno ogni mese, Rosh Chodesh, le donne usano non fare lavori pesanti. Si pa pasto l'auto, vestiti più eleganti, insomma è una mini festa, diciamo così, e non si pronunciano elogi funebri nel caso di un funerale, e vefule, come si direbbe. Poi passiamo al sacrificio di Korban Pesach, sacrificio pasquale, dove Hashem appunto ordina al popolo ebraico di legare a letto, nello specifico il 10 del mese di Nisan, un agnello che poi sarebbe stato sacrificato 4 giorni dopo, e non solo, ma anche consumato in tutta fretta, no? Con le cinture, e con erbe amare e mazzot azime. E la parte del sangue di questo agnello doveva contrassegnare gli stipiti e l'architrave della porta di ogni casa ebraica, ovviamente. Questo in segno di distinzione, di modo che siano risparmiati dalla piaga dei primogeniti, che poi sarà Hashem stesso a eseguirla, non tramite Malach, e come lo diciamo anche nel Seder di Pesach. Poi, dunque, abbiamo il comandamento di Hashem a Moshe di trasmettere la mitzvah, di eseguire proprio la mitzvah di Korban Pesach, non solo quell'anno, ma anche in futuro. E si arriva poi all'ultima piaga, quella dei primogeniti, che finalmente qui il faraone accetta di liberare il popolo. E poi abbiamo Hashem che chiede a Mosè di istruire il popolo sulla mitzvah, appunto, di ricordare, commemorare questo esodo dall'Egitto prima liberazione, e che poi ovviamente è valido per tutte le generazioni, accompagnato, come ben sappiamo, dal divieto di consumare e possedere cibi lievitati. E la parasha si conclude con la consacrazione dei primogeniti, questo ovviamente il ricordo del fatto che i primogeniti ebrei sono stati risparmiati, e impone anche la mitzvah di consacrare appunto ogni primogenito maschio, sia di uomo che di animale puro, e si conclude con la parasha cioè l'ultimo argomento, si conclude con la mitzvah dei tefillin, cioè di mitzvah di indossare il tefillin. E adesso inoltriamoci. Allora, io mi sono letta praticamente tutti i ballaturim della Parashah, che sono troppo interessanti, però siccome ho detto Hasidut, allora sì, un assaggio e poi andiamo nella Hasidut. Allora, nel Bo El Paro, Bo vai dal faraone, che è l'espressione che introduce appunto la seconda piaga di ogni serie di tre. Vi ricordate che c'erano tre, che ci sono le famose tre serie, Detzach, Adash, Beachav, che sono gli iniziali, Detzach, Dam, Tzvardea, Kinim, e poi le altre, ok? Dunque tre serie, diciamo. E il Balaturim appunto fa notare che la parola Bo, vieni, corrisponde al valore numerico di 3, Bo è 2, Alef è 1 e dunque 3, e allude appunto alle tre piaghe di questa parasha, dunque cavallette, tenebre e morte dei primogeniti. E sommando i valori numerici di Bo, perché come Parasha dice, che Hashem si rivolge a Mosè, gli dice: vai dal faraone, Bo el Paro. Allora, il termine Bo 3 più Paro, insieme abbiamo il numero 358, che è anche il valore numerico di Mashiach. Infatti, la redenzione d'Egitto è quella che di fatto aprì le porte di tutte le seguenti redenzioni, e in particolare di quella molto prossima che avverrà tramite Mashiach. E dunque, mandando Mosè dal faraone, Hashem fece intendere che questa sarebbe stata la preparazione concreta per la redenzione, appunto, futura e per noi molto prossima. E andiamo adesso a una delle tante bellissime spiegazioni a proposito, del fatto che Hashem abbia indurito il cuore del faraone. Ok? Allora, abbiamo diversi commentatori, ma poi ci concentriamo adesso sull'Alterebbe, che ormai a questo punto il faraone è privo di libero arbitrio, cioè anche volendo non poteva più scegliere di liberare gli ebrei. E a questo punto però noi ritroviamo, allora, da un canto che, ok, basta, cuore di pietra e non c'è con chi parlare. D'altro canto però vediamo di nuovo degli avvertimenti. Allora, se ormai non poteva più scegliere, diciamo, non aveva più un libero arbitrio, perché avvertirlo? Allora, il Rebbe ci spiega che in realtà nella vita noi incontriamo e conosciamo purtroppo, o comunque sappiamo, che ci sono persone estremamente malvagie, a proposito delle quali la Mishnah di Yomah 85a dice che non viene data loro la possibilità di pentirsi, cioè arrivano a un livello tale di malvagità che manco volendo non possono pentirsi. Ma se vi ricordate, nell'Igeret HaTshuva, che abbiamo studiato insieme, del Tanya, all'undicesimo capitolo, l'Alterebbe spiega che queste persone, dunque ebrei che si allontanano in modo estremo da Hashem, dalla Torah, e vengono sottoposte a difficilissime prove, cioè proprio non solo non li si aiuta a far tshuva, ma quasi quasi si impedisce, per
Dire. Ma attenzione, se veramente decidono di pentirsi
e di fare tshuva, i loro sforzi vengono accolti e si ottengono il perdono. E qui abbiamo la risposta. Dunque,
Paro, se avesse veramente voluto, avrebbe sì potuto far ciuva e
risparmiarsi le
risparmiare le piaghe, diciamo, di questa parasha. Dunque, cosa impariamo? Che se il faraone spietato, pagano, idolatra, crudele, e la lista ancora lunga, avrebbe potuto pentirsi anche dopo l'indurimento del suo cuore, tanto di più, dunque a maggior ragione, ogni ebreo che, come ben sappiamo, avendo nell'anima una parte di Akadosh Baruch Hu, che è l'energia, che dunque questa energia spirituale, no? E tanto di più, se vuole
veramente, anche se ha commesso mai sia i peggiori peccati, può, deve, deve, non solo può, ma deve fare teshuva. Deve e sarà accolta, come tanti bellissimi esempi che abbiamo nel corso appunto dei millenni di persone che sono andate a dir poco lontano, ma poi Baruch Hashem, grazie a una vera e sincera tshuva, sono tornati alla grande. Adesso vediamo un altro punto, sempre secondo la Chassidut, a proposito allora, di questi due segni. Allora, noi abbiamo visto nella sindesi, abbiamo ricordato che c'erano due ordini impartiti da Kadosh Baruch Hu tramite Mosè al popolo ebraico, uno di sacrificare l'agnello, dunque il Corban Pesach, e l'altro della Brit Milah. Allora, la mitzvah del Corban Pesach rimase in vigore per tutte le generazioni, però attenzione, con una differenza sostanziale, che in Egitto dovevano prendere l'agnello il 10 10 di Nisan. Invece in futuro sarebbe stato l'11, e quella volta e solo quella volta tenerlo per 4 giorni. Infatti, se vi ricordate, quando abbiamo studiato Rashi questa settimana, Rashi riporta nome di Rabbi Mattia ben Harash, che Hashem disse: è giunto il momento di mantenere la promessa fatta ad Abraham, per cui avrei salvato i suoi figli, ma visto che non stanno eseguendo nessuna mitzvah per merito della quale possono essere salvati, dunque Hashem comanda due mitzvot, quello del sangue del sacrificio di Korban Pesach, quello della Brit Milah. Ma il Rebbe, dunque Chassidut, dice così, che sorge spontanea la domanda: perché erano necessarie due mitzvot? Di modo che meritassero appunto di essere redenti, e dunque non sarebbe stata sufficiente una sola mitzvah? E se una non bastava, perché proprio due? A questo punto, perché non tre? E in realtà, dunque, qual è la domanda? È qual è il fine, il legame tra l'obbligo, tra queste mitzvot, e l'obbligo di conservare l'agnello per 4 giorni, anche le due mitzvot? Allora, il Rebbe spiega, dice che le due mitzvot erano di fatto state impartite per rimediare delle mancanze, diciamo, principali che gli ebrei avevano in Egitto, essendo primi di mitzvot. Allora, uno, non avevano mitzvot, dunque privi di mitzvot; due, erano immersi nell'idolatria. Dunque, la mitzvah della Brit Milah colmò il vuoto della prima mancanza, cioè l'assenza totale, diciamo, o quasi totale, delle mitzvot. E invece il Corban Pesach, sacrificio pasquale, aveva permesso agli ebrei di uscire appunto dall'impurità, perché, come ben sapete, l'agnello faceva parte di una delle divinità pagane dell'Egitto. Dunque, prendere questo agnello e tenerlo in casa per 4 giorni, dunque si aveva il tempo di anche, volendo cambiare idea, Baruch Hashem no, sono stati molto fermi, molto forti, anche un enorme coraggio anche rispetto ai loro padroni di prendere il loro Dio. E quando vedevano questi 4 giorni passavano, dicevano: ma cosa ci fa l'agnello legato al letto? Eh no, perché lo dobbiamo sacrificare. Dunque è un affronto che richiedeva un coraggio eroico e da parte di Am Israel. Ed era dunque il segno indelibile tramite il quale appunto Am Israel conferma il suo legame indissolubile con HaKadosh Baruch Hu e il distacco dall'idolatria. Dunque rinnegava ovviamente apertamente la loro divinità, dovevano appunto scrollarsi di dosso ogni residuo anche di idolatria, e dunque non so, e ecco perché dovevano appunto tenerlo 4 giorni per maturare questa negazione completa e sincera all'idolatria. Ma appunto abbiamo detto, c'è una differenza tra quell'anno in cui sono di fatto usciti dall'Egitto e tutti gli altri anni dove si offriva nel Mishkan e nel Bet HaMikdash il Korban Pesach. E allora, la differenza appunto stava nel fatto che allora, prima di uscire dall'Egitto, erano profondamente immersi nell'idolatria, nell'impurità. Infatti, come tutte ben sappiamo, erano arrivati alla 49esima delle 50, come si definiscono, porte dell'impurità. E ecco perché appunto nel Passuk 21, al capitolo 12, è scritto prendetevi o acquistate, cioè uscite dall'idolatria e prendete un agnello per adempiere alla mitzvah. Dunque, gli ebrei che si trovavano dunque alla vigilia dell'uscita dall'Egitto, allora, e noi oggi ci troviamo alla vigilia della redenzione finale, dunque, come allora era necessario fornire, diciamo, due mitzvot specifiche, in modo che in quel caso li rendessero meritevoli della salvezza. Così anche noi, alle soglie della ultima redenzione finale, totale, assoluta, dobbiamo impegnarci a compiere le mitzvot e dunque trasformare l'idolatria attuale, cioè la materialità, in kdusha, in santità, e di conseguenza dunque diffondere la Torah nel mondo. Dunque, ecco, questo è anche un bellissimo punto, secondo la Hasidut della Parashah. In realtà vi sono molti altri, però ci accontentiamo. No, perché io mi leggo ore di spiegazioni, però vabbè. Allora, diamo comunque un ultimo punto e poi ci inoltriamo nell'Aftara. Allora, in Israele escono dall'Egitto e cosa vediamo? Che gli egiziani letteralmente vayash ilum, e dunque donarono, prestarono, vayash il in ebraico, come devo dire prestarono, in questo caso donarono agli ebrei, e gli ebrei svuotarono l'Egitto da tutti i loro oggetti d'oro, indumenti, oggetti d'argento, insomma, come abbiamo visto nel passo prima. E siamo al capitolo 12, Passuk 35-36, ecco, per chi vuole controllare. Dunque, allora, letteralmente, come vi ho detto, le ashil è prestare, però di fatto è donare, come spiega Rambam. Allora, abbiamo qui, cosa notiamo? Un cambiamento radicale nel rapporto fra gli egiziani e gli ebrei, cioè dal peggior asservimento, no, schiavitù, fino a questo generoso dono di oggetti preziosi. Ovviamente tutto questo non era altro che un grandioso miracolo di Kadosh Baruch Hu. E allora, però, quello che rese, diciamo, questo fenomeno così insolito era appunto la reazione degli egizi, che vedono questo nuovo stato come qualcosa di naturale. E dopo vi dico, quando leggevo la Sechà, cosa pensavo. È interessante di vedere se anche voi condividete e pensate come me alla stessa idea. Buonasera anche a te, Caris. Allora, stiamo ragionando, secondo la Hasidut, sul fatto che da egiziani che opprimevano, torturavano nel modo più assurdo e crudele gli ebrei, a una situazione totalmente opposta dove gli egiziani elargiscono di tutti i loro beni al popolo ebraico. E questa reazione, cioè, da parte degli egiziani, era un nuovo stato, questo, come una cosa, diciamo, naturale, nel senso che sentirono la necessità di aiutare gli ebrei, dunque di dare loro spontaneamente ciò che richiedevano. E, infatti, come il passo stesso dice, Hashem rese il popolo gradito agli occhi degli egizi o fece in modo che il popolo piacesse agli occhi degli egizi, cioè era proprio in grazia. E dunque, se si considera l'eventualità che si fossero sentiti in dovere di indennizzare, diciamo, gli ebrei per i 210 anni di lavori forzati, rimane però, dice, evidente, rebbe che un impulso simile di generosità non era altro che un fenomeno miracoloso in veste naturali, attenzione. E qui andiamo al libro di Micha, del profeta Micha, che a proposito dell'epoca messianica di cui abbiamo appena parlato anche prima, È scritto Mostraci meraviglie come i giorni in cui uscisti dall'Egitto. E infatti, come sappiamo, c'è molto in comune fra i miracoli che accaddero, diciamo, all'epoca dell'uscita dall'Egitto e quelli che poi molto presto avverranno nella nostra epoca, all'epoca della redenzione futura, e nel nostro caso immediata. Amen. Allora, per riprendere il punto, all'epoca appunto della redenzione, sentimenti dei popoli nei nostri confronti, cioè come allora abbiamo visto gli egiziani che da oppressori diventano di una generosità miracolosa, e non solo, proprio abbiamo trovato grazie ai loro occhi, così all'epoca della redenzione i sentimenti dei popoli nei nostri confronti cambieranno completamente. E nasceranno in maniera spontanea manifestazioni di simpatia e di sostegno da parte dei nostri nemici verso di noi. E infatti vivremo al di là delle limitazioni fisiche e sarà un periodo di oggetto, diciamo, un periodo storico oggetto di rivelazioni miracolose una dopo l'altra, dove appunto otterremo il pieno sostegno da parte del mondo intero, proprio di quello di tutti i popoli, e lo vivremo. Dunque, questa mini esperienza allora in Egitto si ripeterà in proporzioni gran lunga maggiori, che allora, come abbiamo detto, era sì un fenomeno miracoloso, ma in vesti naturali, invece con l'avvento di Mashiach molto grande. E poi mi scrivete o mi dite se avete pensato come me, ovviamente, a qualcosa di molto attuale che sta succedendo. Detto ciò, andiamo all'ultima parte della lezione, che è la parte dove studiamo appunto insieme la Haftarah. Allora, l'Haftarah di questa settimana, come sapete, ogni settimana ci sono differenze tra i Minhagim, però la maggior parte, gli Ashkenaz Farad, leggeranno questo Shabbat, l'Haftarah di Irmia. Allora, Irmia, vi ricordo, Ben Hilkiahu, che era profeta, era anche Cohen, che aveva profetizzato nel periodo storico quando vigeva il primo Bet HaMikdash e anche dopo la sua distruzione. E dunque abbiamo una parte delle sue profezie che si concentrano sulla futura distruzione del primo Bet HaMikdash in caso non avessero fatto Teshuvah, come purtroppo di fatto fu, e poi invece profezie di consolazione. Si dice anche che anche il libro di Mlachim e la Megillah di Echa è stato scritto da Irmia, che nasce nel 649 avanti era volgare e viene a mancare a 81 anni nel 568. Dunque, grandissimo tzaddik, vabbè, c'è tanto da dire ovviamente, ma giusto per ricordarvi, ecco, avere un'idea di chi è il Navi Irmia. Allora, volevo anche, allora, un secondo, sto pensando, ok, vabbè, allora, e comunque siamo al capitolo nell'Aftarà, siamo al capitolo 46, ok. Avrei voluto, però sto guardando l'ora. No, non so se ci sto. Vabbè, allora facciamo prima, studiamo prima l'Aftarah. Allora, qui secondo il rito sfaradito, come vi ho detto, siamo in Irmia, capitolo 46, e dove in questo capitolo, che parte dal Passuk 13, nello specifico, cioè l'Aftarah parte dal Passuk 13. E Irmia comunica un messaggio di Hashem, e qui vediamo un nesso con la Parashah, messaggio secondo il quale il popolo egiziano sarà presto sconfitto e esiliato dai babilonesi, e questo in punizione per non essere intervenuto in aiuto dal popolo di Israele, come in realtà aveva promesso. Infatti, quando Israele venne attaccata dai babilonesi e la città di Gerusalemme assediata da Nebuchadnezzar, il loro re, e qui siamo dunque l'inizio di una serie di profezie sulla catastrofica sconfitta dei nemici di Israele, dunque nello specifico l'Egitto, il Moab, Ammon, l'Idumea, la Siria e infine la Babilonia. Dunque, come vediamo nella Haftarah, che ricorda la sconfitta di Par'o, Necho, del popolo egiziano, appunto all'epoca di Ermia, e questo ovviamente ci riconduce al faraone della Parashah, diciamo, degli egizi che erano contemporanei a Moshe Rabbeinu. Ok, dunque andiamo alla Haftarah. Allora, vi leggo la Haftarah con il Rashi e le spiegazioni incluse. Allora, questo è ciò che Hashem disse al profeta Ermia, annunciandogli la venuta di Nebuchadnezzar, che era, come sappiamo, re di Babel, che conosciamo noi ebrei molto bene, ma qui però per colpire il paese d'Egitto. Dice Hashem a Ermia, annuncialo in Egitto, proclamalo a Migdol, a Nof e a Tahpanhes, sono un po' difficili da pronunciare, che sono di fatto tre località dell'Egitto, che Nof corrisponderebbe a Menfi, dunque situata sulla riva occidentale del Nilo, e a settentrione c'è anche Tahpanhes, che trova a nord, dunque a oriente del delta, diciamo per vedere un po' la mappa, e dice così: dunque, in queste città d'Egitto, queste tre località, proclama: stai allerta, prepárate, perché la spada di Nebuchadnezzar sterminerà tutto intorno a te. E perché i tuoi prodi verranno trascinati via? Semplicemente perché non riusciranno a reggersi in piedi, visto che Hashem li avrà respinti. Non solo avrà reso numerosi coloro che inciampano, cioè gli stranieri che abitano in Egitto, che al momento dell'arrivo di Nebuchadnezzar vorranno fuggire e tornare in patria, cadranno gli uni sugli altri e diranno: alziamoci, facciamo ritorno al nostro paese, alla nostra patria, nel senso che fuggiamo dalla spada del nemico. E lì diranno, cioè sul campo di battaglia, i babilonesi grideranno espressioni di disprezzo verso l'Egitto, dicendo: Par'ore d'Egitto, che tanto tumulto sollevava, cioè che un tempo alzava la voce vantandosi dei suoi eserciti e del suo potere, ha rimandato dalla paura il momento dell'uscita in guerra. Dunque giuro, parola del re, il cui nome è Hashem, Dio delle schiere, che così come Tavor si erge fra i monti e Carmel sul mare, la mia parola, dice Hashem, si realizzerà. Dunque, preparati gli strumenti, cioè prepara ciò di cui hai bisogno, e di cui di solito ha bisogno chi si accinge a intraprendere un lungo viaggio e a assentarsi da casa per lungo tempo. Dunque, tutto questo per l'esilio, appunto. Tu che risiedi in Egitto, perché Nof, antica appunto città egizia come abbiamo visto prima, verrà spopolata e rimarrà disabitata. L'Egitto era una bellissima giovenca, Eglah Yefefiyah. Allora, questo Yefefiyah sicuramente per quelli poi che abitano in Israele avete sicuramente sentito questa espressione quando si vuole descrivere una persona particolarmente bella, e qui al femminile si dice Yefefiyah. Allora lo vediamo appunto nel Navi questa espressione a proposito di questa giovenca, riferendosi ovviamente all'Egitto, che era una bellissima giovenca, ma è in arrivo il distruttore da Babel, dalla Babilonia. Anche i suoi principi che vi risiedono saranno come vitelli ingrassati, per poi appunto essere condotti al macello, visto che anche loro volteranno le spalle per fuggire insieme, non resisteranno, visto che sta per giungere il giorno della loro sconfitta, l'ora in cui verranno ricordate le loro colpe e ne dovranno rendere conto subendone il castigo.
la voce si diffonderà come il verso del serpente, perché al momento della sua caduta il grido dell'Egitto si sentirà da lontano come quello del serpente a cui in seguito al peccato originale Hashem aveva spezzato gli arti, come avevamo visto all'inizio di Chumash Bereshit, al capitolo 3. E poiché i babilonesi andranno incontro all'Egitto con degli eserciti armati d'asce come tagliatori di legna, ne potranno abbattere tutti i boschi, a detta di Hashem, tanto saranno numerosi da non potersi contare, più numerosi delle cavallette, dunque innumerevoli. Proverà vergogna la figlia dell'Egitto per essere stata consegnata al popolo del settentrione, ossia alla Babilonia, disse ad Hashem, Dio delle schiere: io, Hashem, garantisco che arrecherò danno alla grande Alessandra d'Egitto, al faraone, a tutto l'Egitto, alle sue divinità, ai suoi sovrani e a coloro che confidano nel faraone. Li consegnerò a coloro che vogliono ucciderli, in questo caso Nebuchadnezzar, re di Babel, della Babilonia, dunque, e ai suoi sudditi. E poi, come abbiamo visto nell'Haftarah di settimana scorsa, in Yecheskel 29:13, al termine di 40 anni, e vi ricordate che vi avevo spiegato perché proprio 40 anni, e al termine di 40 anni, un attimo, ho perso il segno. E tornerà a risiedere nella sua terra come in passato. E tu però, attenzione, mio servo Yaakov, non temere, beata altirav di Yaakov, che parole che ritroveremo nel prossimo Pasuk, che verranno ripetute, non temere, non aver paura Israele, perché io Hashem mi appresto a salvare te da lontano, e la tua discendenza dalla terra nella quale è tenuta prigioniera. E infatti allora Yaakov tornerà a vivere in quiete, in serenità, senza che nessuno gli incuta terrore. Amen, amen, amen. Anche per noi adesso, presto. Dunque, non temere di nuovo, come vi ho detto, si ripete, o mio servo Yaakov, poiché ha detto Hashem, io sono con te, sterminerò tutte le nazioni nelle quali ti avevo disperso, ma te, popolo di Israele, non sterminerò mai. Sì, ti causerò pena, pena, quando, diciamo, la pena che ti spetta, e ti punirò con giustizia, ma mai non verrai annientata. Amen, amen, amen. Dunque, questa è la Haftarah. E allora, come dicevo all'inizio della lezione, questa lezione è dedicata in primis al Baba Sale, che, come vi ho detto, c'era questo rapporto molto intimo con i miei genitori e con il Rebbe, ovviamente, anche che il Baba Sale, che era uno dei grandissimi tzaddikim di discendenza regale, quando si parla di quando uso il termine regale per dire, per indicare il fatto che i tzaddikim sono come dei re, ovviamente, e dunque discendeva da proprio una stirpe di tzaddikim, grandissimi tzaddikim che operavano prodigi, miracoli, grazie alla loro santità, perché erano appunto, in questo caso, Rabbi Israel Abuchatzera, dedicato totalmente già dalla sua infanzia allo studio ininterrotto, se si può dire veramente, di Torah e di mitzvot. E questo, come vi avevo raccontato anche una volta, vi ricordate di un grande anche che è mancato anni fa e che era venuto a Milano, e che sua moglie era cugina di mia mamma, e che lui in Marocco aveva questo negozio di gioielleria, praticamente era orefice, e però lui si dava corpo e anima per la mitzvah della mezuzah. E Bentov si chiamava, Rav Bentov, e infatti dove andava aveva con sé sempre delle mezuzot, e se vedeva che mancava una mezuzah allora le regalava, le metteva.
e poi controllava le mezuzot che erano kasher. E a un certo punto, come si spiega secondo la Kabbalah, quando uno si dà particolarmente per una mitzvah, poi c'è questo angelo addetto a questa particolare mitzvah che gli si rivela. Infatti, lui tramite le mezuzot vedeva cose incredibili sulla gente. Dunque, questo per esempio diventò però dunque tanto di più tsa di Kim che tutto il loro essere, la loro vita era dedicata totalmente a Hashem e alla Torah, e dunque da figli così diligenti, figli di HaKadosh Baruch Hu, quando ci si rivolgeva a loro, puoi chiedere a Hashem una bracha per me, e Hashem non può, tra virgolette, non può ovviamente, tra virgolette, rifiutare. E lì, da qui, tanti veramente grandiosi miracoli, tantissime bellissime storie, di cui quella che vi ho mandato anche nel gruppo in francese, che quasi tutte capite, di questo bambino che pensava di essere musulmano, che viveva in una città totalmente musulmana con la madre, che Rabbi Israel Avochazera, perdon, gli è venuto in sogno più volte. Poi è venuto in sogno alla madre, perché all'inizio la madre non accettava, insomma, questi sogni che venivano riferiti dal figlio, che lui è ebreo, che deve ricongiungersi al suo popolo, e in effetti poi il saver, come si direbbe, che lo era, e dunque tutto il suo percorso, come è stato salvato, come è tornato alla Yadut, come ha festeggiato la sua bar mitzvah nel Sion di Baba Sale a Netivot, che ho avuto il merito e la fortuna di poter andare più volte, Baruch Hashem. E dunque, come dicevo, dunque, questa è una storia così molto in breve, tra tantissime storie di grandi miracoli, sia in vita e sia dopo che aveva dunque attuato. Il Rabbi Israel Avochazera, dunque grandissimo tzaddik che rispettava moltissimo il Rebbe, che lo aveva definito il Nesher Shepancharim, l'aquila delle aquile, cioè il Baba Sale al Rebbe, e dunque c'era una corrispondenza molto intima tra loro. Perché allora il Rebbe era a New York, lui era in Marocco prima, poi dopo è venuto, ha fatto l'Aliyah in Israele finché ha fissato la sua dimora a Netivot. E ogni anno, infatti ieri sera, da tutta Israele vengono a Netivot, da tutte le parti di Israele, e non solo, anche dal mondo, per festeggiare la Hilulah. Dunque, gli Orzai, è detto all'Ashkenazmi, in questo caso è proprio Hilula, perché è di origine marocchina, e del Baba Sale, con canti, con pasti, con insomma di tutto, di più. E perché, come avevo spiegato, la dipartita di un tzaddik viene festeggiata, perché il tzaddik, quando lascia questo mondo, ha colmato la sua missione in questo mondo, quello che purtroppo i comuni mortali no, invece il tzaddik sì. E infatti anche, come ben sappiamo, Rabbi Shimon Baruch aveva chiesto che il giorno della sua dipartita sia un giorno non solo ricordato, ma festeggiato, e come ben sappiamo si va a Meron tutti gli anni a Lag BaOmer. Dunque, e ricordo anche che la lezione è, come ho detto prima, dedicata all'Ilui Nishmat Carletto Shalom Ben Vanda, Tehi Nishmato Tzrura v'Tzrora Chaim, Yizkor Baruch, che Hashem dia lunga vita a sua moglie per la Ilanit, Bebriut, Nachat Mieladea, Nechadea, Veaninim Bezrat Hashem, dunque a tutti, ai figli, ai nipoti che sentiamo dalla famiglia Sinigallia, Bezrat Hashem, presto una serie di Smachot Bezrat Hashem, di Zivugim Tovim, di Psorot Tovot. Famiglia a cui noi, famiglia Chadad, siamo molto legati, e dunque a cui auguriamo veramente Shibadur e Chaim Tovim, Shanim Tovot, e Kol HaBrachot, Amen Ken Yei Ratzon. Volevo anche augurarvi dunque Shabbat Shalom Umevorach, Shabbat Imi Lizo'o, Kol Rfuah Krova Labo, e dunque Rfuah Shlema per tutti i malati, per tutti gli ostaggi che Hashem li curi l'anima e il corpo e che riporti l'ultimo ostaggio Likvurat Israel, Refuat Shlemali Mimorati, Shavanita Shlokharabet Rachel Bat Aziza, Hanna Bat Zippora, Rachel Bat Hanna, Anni Bat Tegenia, מתוך כל חולי עמך ישראל, אמן כן יהי רצון. דוד חיים בן דבורה, זכות התורה, זכות הלימוד, שהשם יביא רפואה וברכה והצלחה לכל עם ישראל, אמן כן יהי רצון. דטו צ'ו, פנטסטיקה,
אמן.
שבת שלום ומבורך.
צ'או, צ'או.